e lei viveva nei suoi sogni e la sua voglia di imparare. In fretta il metodo inglese, cucinare, fare l'amore. Lei impazziva fra le ricerche di cosmesi, rimmel e maquillage, le letture Pavese, Ginsberg, De Gregori e fiumi di latte legato alle tradizioni. Ma io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me. Lei scopriva ogni giorno il valore del denaro e le conseguenze. Toccava il cielo con un dito e sanava le ferite con la rivoluzione. Ancora poeti, un nuovo sound e le balere e forse amanti, e il 68 raccontato e le conquiste, le canzoni che dicevano oh, oh, io l'amavo e lei amava me, nei suoi sogni ritrovavo anche un po' di me, le bugie, le poesie, i racconti e la paura, l'inflazione, le battaglie, l'egoismo della razza, la stagione dei colori, un bicchiere e le memorie, vecchi libri e dischi d'oro, un sudario e mille storie, le panchine dei viali e le strane fantasie, le bugie, le poesie e le strane cose che stritolavano il passato, il feudalesimo e l'anarchia, i sogni, l'anarchia, i miei sogni d'anarchia.
Non si può dire che non partiamo con questo sano ottimismo di Rino Gaetano e di questo pezzo, I miei sogni d'anarchia. Caro Marco, è proprio, proprio una partenza bella, ricca, positiva.
Vabbè, ma io di carattere sono malinconico, quindi mi piacciono un po' questi suoni.
Sei un po' grigio, tanto per tornare a una cosa che si diceva nella puntata precedente, no?
Sì, un po' grigio. Ma non in quel senso lì. Lo intendevo in senso etico morale.
Io adesso invece lo dico su questa deriva
umorale.
Un po' così.
Sì, in questo sì, in questo senso sì, ma poi comunque Rino Gaetano è consonante anche un po' al tema che stiamo trattando in queste puntate. Leggendo il testo di Chiara Bottici, Manifesto anarca-femminista, e lì, come dire, Gaetano era un personaggio piuttosto anarcoide.
Ma vogliamo dire, perdonami, prima che tu riparti di nuovo per questa lunga carrellata nella quale mi azzarderò soltanto limitatamente, no, ad interromperti. E ciao Marco Matteoli, buongiorno.
Buongiorno anche a te.
No, perché è vero che sembra trascorso, non lo so, pochi minuti da quando ci siamo salutati, ma in realtà è passata una settimana. È sempre Oltrelago, stiamo comunque continuando a prendere come spunto di riferimento Chiara Bottice, il suo libro pubblicato con La Terza, che come giustamente stavi ricordando, manifesto anarco-femminista. Però almeno un saluto. Capisco che ti ho dato del
Sì,
grigione, però insomma, dai.
sono un po' cafone, ma involontariamente, nel senso che questa dimensione radiofonica, anche se in versione digitale, non è proprio il mio mondo e quindi mi ci trovo sempre un po' a mio disagio e non conosco l'etichetta corretta per
E meno male che ti
affrontare
trovi a
l'inizio, la fine.
disagio. Pensa se ti ci trovavi a tuo agio, che cosa
Ma no,
potevi fare?
è tu che mi metti a mio agio, essendo comunque così. Da vivo informalmente, faccio finta che non è, ma no, faccio finta che non esista nessun altro oltre a me e a te in questa conversazione.
Guarda
E
che ogni
allora
volta
se la
ti
devi
faccio
prendere
anche
così.
la sviolinatella. Va
Giusto,
bene.
giusto.
Torniamo nel seminato. Vai.
Vabbè, e qui ci stiamo confrontando con una brillante pensatrice contemporanea, a meno di 50 anni, ne ha 48 del 1975, brillante perché ha raggiunto anche una ottima posizione accademica in una prestigiosa università americana e poi si è sempre occupata di temi politici e culturali in questa maniera, cioè in una maniera provocatoria, intelligente, approfondita. Quindi anche in questo breve, brevissimo libretto di poco più di 60 pagine in cui sviscera il concetto di anarca-femminismo, in realtà poi ha un testo ben più lungo e ben più ampio in cui lo sviluppa e lo analizza nel dettaglio, che è uscito nel 2023, quest'anno, e sempre edito dalla Terza. E in realtà, ecco, Chiara Bottici cerca di mettere lì dei pezzi, dei concetti, dei termini che servono un po' a costruire gli elementi di partenza del quadro. La volta scorsa abbiamo visto bene, in maniera prolungata, forse anche un po' noiosa, e me ne scuso, il concetto di un'altra donna è possibile, il concetto di transindividualità, che in qualche modo è un concetto fluido, come si direbbe oggi, ma non fluido in senso, diciamo così, un po' superficiale, un po' sciocchino, che non si sa bene che cos'è, ma fluido nel senso che realmente siamo soggetti in perenni, continui processi di cambiamento. Come possiamo dirci sempre uguali? Anche soltanto all'interno della stessa giornata, dalla mattina quando ci svegliamo alla sera a cui andiamo a letto, o anche la mattina dopo quando ci risvegliamo, siamo sempre in continua trasformazione, se non altro perché il nostro corpo si trasforma, invecchia, si nutre, come dire, perde parti, ne assume altre. C'è un'immagine bellissima di Giordano Bruno nel Dell'infinito universo e mondi, dove dice: quando le particelle che entrano nel corpo, e parla dei pianeti, ma anche dei singoli organismi, sono maggiori di quelle che escono, allora il corpo si accresce. Quando le particelle invece che entrano sono minori di quelle che escono, allora il corpo deperisce. Quando lo scambio e l'equilibrio tra le particelle che entrano e quelle che escono sono uguali, allora il corpo, come dire, è nella fase della maturità e di stabilità. Ma è un continuo traspondersi e trasfondersi di particelle che entrano e escono. C'è sempre questa nutrizione. Ecco, questa immagine molto bella di Giordano Bruno, non so effettivamente se la Chiara Bottici la conoscesse, sarà la prima occasione che avrò di incontrarla, glielo chiederò, ma sicuramente l'idea che esprime è la stessa, cioè che la nostra, il nostro corpo, la nostra identità è un qualcosa che continuamente si trasforma e si trasforma su tre livelli. Uno appunto strutturale, questo modo che abbiamo detto infraindividuale lo dice, uno interindividuale, cioè nella relazione con gli altri, e uno a livello sovraindividuale, cioè rispetto alla collettività, alla comunità, alla società. L'altra volta abbiamo visto tre formazioni collettive immaginali, le chiama così, quindi tre grosse dimensioni del nostro sovraindividuale che in qualche modo ci determinano e che anche esse si trasformano e devono anzi trasformarsi, devono essere considerate come cose in trasformazione. Queste tre formazioni sono sesso, razza, e la terza non la ricordo, è classe sociale, che si trasformano continuamente, ma l'immagine con cui ho concluso la scorsa puntata, è che dobbiamo pensarci come in viaggio, spettatori in viaggio su un treno che è la nostra vita. Questo treno attraversa i paesaggi e noi cambiamo assieme a questi paesaggi, no? Così come cambiano i paesaggi, cambiamo anche noi. Questi paesaggi, appunto, è la dimensione sovraindividuale, e la dimensione interindividuale è il treno, nostro treno, la nostra vita, che comunque non è solitario, non siamo su una macchina da soli, ma appunto siamo un treno con altre persone, in relazione, quello che parla al cellulare, quello che starnutisce, quello che si alza, il bambino che urla. Proprio io sono un pendolare, quindi queste cose le vedo ogni giorno. Ecco, questa è l'idea appunto della persona. Questa idea della persona transindividuale, come dire, si lega, avevamo già visto l'altra volta, è un po' il tema che vorrei approfondire oggi, al concetto di ecologia, di ambiente, perché effettivamente se siamo, come dire, una dimensione interdipendente, siamo tutti in qualche modo legati, e quindi anche, come dire, parlare della nostra identità e parlare dell'ambiente è un po' la stessa cosa. L'altra volta abbiamo visto l'immagine che usava la Bottici di compensare il tutto come animato. Però prima di entrare in questo capitoletto, insomma, che poi è il settimo di questo breve libro, vorrei introdurre una breve disamina di alcuni termini che hanno a che fare con le teorie di genere, no? Questi studi di genere. Il primo termine, che è simile a transindividuale, più o meno, è intersezionale. Hai mai sentito questo termine, Anna? Intersezionale?
No, mi manca.
È un termine importantissimo per le teorie femministe, perché intersezionale vuol dire che il femminismo non va inteso come una lotta a un potere. Abbiamo visto l'altra volta, parlando del concetto di anarchia, la lotta a un potere che rende solo le donne in qualche modo sottomesse, ma va visto come una lotta al potere in generale, quindi con l'obiettivo di non sostituirlo con un altro potere, ma con una società diversa in cui, come dire, l'elemento cooperativo è principale, non serve, come dire, un sistema ordinatore in qualche modo di potere che schiacci e limiti la libertà degli altri. Quindi non si sostituisce, per usare un'immagine che la stessa Bottici usò in una conferenza pubblica, non si sostituisce il patriarcato con il matriarcato, no? Per dirla in una maniera un po' semplicistica, ma bisogna veramente pensare una nuova forma di società, e questa forma di società deve far sì che tutte le sezioni, intersezionale vuol dire quello, che tutte le sezioni, tutti i gruppi sociali in qualche modo in posizione subalterna debbano uscire da questa sudditanza e trovare la piena espressione della propria libertà al pari di tutte e di tutti. E questi gruppi quali sono? Beh, il gruppo maggioritario, ma maggioritario anche rispetto a quelli che in qualche modo li sottomette, cioè i maschi, è quello delle donne. Ma ci sono altri gruppi che in qualche modo sono subalterni e non trovano piena espressione della loro libertà. Se torniamo a quella definizione, insomma, di formazioni collettive immaginali, quella della razza, tra virgolette, cioè della condizione etnica delle persone, può essere un altro modo per individuare una sezione, cioè le persone tradizionalmente chiamate di colore, che è una etichetta che gli attaccano, come dire, chi li domina, non loro, no? Spesso quando si sente parlare di persone che vengono dall'Africa, le persone immigrate ad esempio, quasi tutte ti dicono: io ho scoperto di essere nero qua in Italia, no? Cioè, quando sei nel tuo contesto non c'è una differenza razziale. Continuo a usare questo termine in maniera provocatoria e forte per indicare proprio l'elemento di subalternità, questa condizione, che è la condizione appunto di un colore diverso della pelle, di una lingua diversa, di una cultura diversa, in qualche modo creano dal punto di vista di chi li sottomette, di chi li rende subalterni. E ho scoperto qui in Italia di sentirmi nero, cioè di sentirmi in una condizione di subalternità. E questo vale per altre categorie, come appunto i diversi orientamenti di genere e altre ancora, insomma, se ne possono pensare tante. Basta guardarci intorno, chi non è subalterno a qualcun altro, soprattutto in quel quadro generale che abbiamo fatto fin dalle prime puntate di competizione e cooperazione che in qualche modo si alternano e si intrecciano nella vita di tutte e di tutti. Ecco, intersezionale vuol dire appunto abbracciare un'idea di liberazione, di superamento della subalternità che vale per tutte, cioè è intercollega tutte le sezioni dei vari gruppi sociali e culturali che risultano subalterni. Un altro termine che vorrei spiegare è un termine che si sente spesso e magari non si capisce, che è il termine queer, che è un termine inglese. Tu conosci, Anna, questo termine, faccio un po' il professore con te, scusa.
Sì, conosco questo termine ed è un termine che, ahimè, è stato particolarmente utilizzato nei mesi, passati dopo la scomparsa di Michela Murgia.
Sì. Nel caso lei faceva spesso riferimento alla sua famiglia queer, eccetera. È un
Esatto.
termine di origine inglese, che però ha anche, come dire, una origine filologica anche tedesca, forse. In qualche modo vuol dire divergente nell'etimologia tedesca, in inglese ha vari significati. Inizialmente veniva utilizzato per semplicemente definire in maniera non tanto positiva le persone omosessuali, ma dagli anni 90 più o meno serve per definire tutte quelle persone che non si riconoscono nei comportamenti eterosessuali. Quindi è un concetto che, sebbene fosse nato in una maniera in qualche modo limitativa per definire e circoscrivere determinati tipi di persone, in maniera anche negativa, no? Come persone eccentriche, irrisolte, questo è un po' il significato originario. In realtà adesso serve a definire in maniera inclusiva tutti quelli che non si riconoscono nel binarismo uomo-donna e nei comportamenti eterosessuali o cisgender, come si dice anche in un altro modo. E quindi è un termine che serve, come dire, andare oltre la categoria di omosessuale o di lesbica o di transessuale, ma raccoglie appunto tutte le persone che non si sentono semplicemente eterosessuali. Quindi è un termine estremamente inclusivo, è più inclusivo di tutte le lettere in fondo che ci sono nella sigla LGBTQ più plus, per dire appunto tutti quegli altri che possiamo aggiungere, tutti gli altri orientamenti sessuali che possiamo aggiungere per includere in questo elenco di persone che non si riconoscono nell'eterosessualità e nel binarismo sessuale. Quindi queer, ma voglio dire, ci possiamo includere anche gli eterosessuali. Io, ad esempio, mi considero una persona eterosessuale, ho sempre avuto comportamenti, quasi sempre, facciamo una specie di piccola confessione, quasi sempre comportamenti eterosessuali, ma vabbè, non bisogna mica vergognarsene.
No, assolutamente.
Ma poi ormai sono fuori dai giochi, avendo compiuto da pochi giorni, da poche settimane, l'età di 52 anni, ormai
Ormai
mi
sei.
considero fu
Eh sì.
fuori da ogni gioco.
Eh sì.
Dicevo appunto, anch'io posso in qualche modo, in quanto eterosessuale, sposato con una persona che ha il sesso e il genere opposto al mio, quindi sono perfettamente cisgender in questo senso, sono padre di un bambino tredicenne, quindi rientro, come dire, anche un po' nella noiosa categoria dell'eterosessuale, se vogliamo inquadrarla così, rispetto invece all'ampiezza di possibilità che il termine queer include, ma mi voglio sentire queer anch'io perché non mi riconsidero dentro la categoria dell'eterosessualità in maniera chiusa. E soprattutto in qualche modo che crea, che riconosce questi fenomeni di subalternità nei confronti delle altre categorie, a partire dalle donne. Tutto posso dire della persona che convive e vive in questa casa insieme a me e che ho sposato, tranne che mi sia subalterna. Anzi, forse nel 90% dei casi è il contrario, ma qui ricado, come dire, in un vecchio adagio, è un vecchio stile eterosessuale da marito infelice, frustrato, eccetera. potevo tranquillamente evitarla questa
Cos'è?
osservazione, se non
Esatto,
per denotare,
marito
se non per denotare che...
infelice e frustrato, cioè stanno venendo fuori una serie
Eh
di
sì.
cose oggi. Questa è una puntata nella quale appunto ne faremo tesoro, la
Delle
terremo lì. La
confessioni. Delle
puntata delle
confessioni.
confessioni, il titolo è appunto Le confessioni.
Ma no, invece, cioè, è perché bisogna giocarci con questi comportamenti. Come dicevo, non bisogna mai sentirsi fissi e rigidi. Dobbiamo un po' giocare anche, come dire, con la nostra visione che abbiamo di noi stessi, non solo per alleggerircela e anche in maniera autoironica, come faccio, ma anche per capire come funzionano le nostre parole e come funzionano. Come funziona la nostra identità. Quindi pensarsi, cioè, anche se uno si dice voglio essere un maschio diverso, come voglio essere un maschio diverso io, non un maschio, ecco, maschilista, mettiamola così, però di fatto abbiamo certe categorie di pensiero, certi modi di parlare, certi che ci rendono comunque dentro quel sistema di riferimenti, no? Quella formazione collettiva immaginale che è maschio, così come esiste donna, così come esiste sesso, razza, classe. Cioè dentro quella formazione collettiva immaginale, come la chiama la Bottici, c'è tutta una serie di parole, di immagini, di termini, di riferimenti che di fatto mi incastrano un pochino, perché hanno formato la mia identità. La capacità di un'anarca femminista, e se mi voglio definire anch'io così un'anarca femminista, è di vivere questo gruppo di immagini, questo insieme, questa formazione collettiva immaginale maschio, come un qualcosa che può cambiare. Che può cambiare, che deve cambiare, che è necessario che cambia, soprattutto quando produce, come dire, sofferenza, subalternità ad altre persone, che siano le femmine o che siano persone di e orientamento sessuale. Quindi bisogna anche un po' giocarci su queste immagini, distruggerle, attaccarle per permettergli che poi siano malleabili al cambiamento e diventino meno, come dire, pesanti anche nella relazione tra persone. È arrivato il momento della canzone, Anna, te lo chiedo perché di solito ho perso il conto del
Sì,
tempo.
volendo, sì, è arrivato il momento della canzone. Sostanzialmente tu stai dicendo che, utilizzando un po' anche questo termine queer, no? Che per molti anni è stato anche preso come, vabbè, nella parte anglosassone, come qualcosa di strano, in realtà è stato utilizzato molto spesso anche come, nella sua accezione, quasi fosse un insulto. In
Certo.
realtà, grazie a quella che è stata poi la notorietà, ahimè, attribuita da Michela Murgia, è diventata invece una risorsa, qualcosa per la vita, qualcosa che,
Allora,
appunto, che allarga i confini.
sicuramente nel contesto italiano Michela Murgia ha dato un grosso contributo a rendere questo. A capire, a comprendere il valore attuale di questo concetto. Ma questo concetto, così come l'ho descritto in maniera inclusiva, hanno cominciato a utilizzarlo negli anni 90, quindi molto ben prima, diciamo, delle recenti anche esternazioni di Lamurgia, e negli Stati Uniti. E alcune studiose di temi legati al genere hanno cominciato a usarlo in sostituzione di persone omosessuali, perché persone omosessuali in qualche modo era restrittivo e forse anche negativo, ma non negativo nel senso, diciamo, etico-morale, cioè che negativo nel senso che condannava qualcosa, ma era negativo perché omosessuale implica un eterosessuale, no? Cioè il negativo di eterosessuale, così come sono orientato verso l'altro sesso. L'omosessuale è orientato verso il suo stesso sesso, quindi è un concetto che nasce gemello a una concezione binarista, cioè esistono due sessi e dentro quei due sessi lì allora si declinano anche i generi, il maschio e la femmina. Ecco, se in qualche modo anche nell'ottica transindividuale a posteriori, denotata appunto dalla Chiara Bottici, vogliamo andare oltre quella definizione lì di binaria. Di maschio e di femmina, per pensarci come persone essenzialmente, perché non è che ci vogliamo pensare come zombie, fantasmi, persone che hanno sette sessi contemporaneamente, semplicemente vogliamo pensarci oltre il conflitto maschio-femmina, quello che dice anche la Bottici, dobbiamo pensarci come persone appunto in continua trasformazione, con concetti maschio e femmina che sono in continua trasformazione, soprattutto escano dal conflitto, escano dal livello competitivo per entrare nel livello cooperativo. Ecco, allora, queer è un lemma che denota gli omosessuali, le lesbiche, i transessuali e qualsiasi altra categoria che non sia eterosessuale al di fuori di questa cornice binarista, cioè che ci sono questi due sessi in qualche modo che definiscono le relazioni. Cioè, di fatto è un termine che va sopra, no? Che va oltre questa, ma non per, come dire, per non considerarla, ma per considerare meglio le persone che fanno parte appunto di qualsiasi categoria, orientamento, gruppo, eccetera, che si rientra dentro la questione dei comportamenti sessuali. Forse così è più chiaro?
Assolutamente, sì, beh, più chiaro, era già chiarissimo prima, ma va benissimo. Allora azzeriamo i nostri, anche i nostri limiti mentali anche nel pronunciare alcune parole o nell'attribuire dei significati ad alcune parole. E nel frattempo, vabbè, ascoltiamo il suggerimento di Caparezza, che ci sta sempre bene con i suoi limiti. Di sfumare leggermente il nostro Caparezza, ma non se ne avrà a male. E mi permetto anche un'altra cosa, mi permetto di ricordare che stiamo prendendo come base di riferimento il libro Manifesto Anarcafemminista, che è di Chiara Bottici. Chiara Bottici, professoressa associata di filosofia, qui ascolta bene la mia pronuncia perché sicuramente mi diranno di ogni colore, ma insomma la New School for Social Research di New York, mi auguro, insomma è abbastanza comprensibile, dove codirige il Gender and Sexuality Studies Institute, quindi voglio dire ne ha ben donde, ha scritto una serie di titoli infiniti, Uomini e Stati, percorsi di un'analogia, filosofia del mito politico, che dire, insomma tante, mitologia femminista, questo libro, altri libri che sono usciti anche nel 2023, quindi è persona che conosce l'argomento che è alla base di questa nostra discussione, e il nostro Marco Matteoli di par suo ce la sta presentando in maniera molto 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 brillante, come sempre, anche se poi lui dice esattamente cose diverse. Però eravamo al questa sorta di denominazioni nuove, che non sono nuove, ma insomma questo è un modo nuovo di chiamare delle cose che sono sempre esistite, ma almeno di cercare di dare loro una definizione, anche se poi l'accezione spesso è negativa. Però Marco, questo ce lo dobbiamo dire, perché
allora di partenza sì, ma questo è molto importante capirlo, nel senso che questi termini, ad esempio, che abbiamo presentato prima, intersezionale e queer. Queer è vero che è un termine che, come dire, chi rendeva subalterno poneva ai subalterni all'inizio, ma poi è stato riappropriato da gruppi di persone subalterne e l'hanno fatto proprio. Questo è un elemento importantissimo anche per la filosofia in generale, cioè chi vuol togliersi dalla subalternità, la prima cosa che deve fare deve rinominarsi, deve scegliere le parole con cui chiamarsi, no? Perché spesso le parole ingabbiano le persone, ingabbiano i gruppi sociali, ingabbiano le persone. Abbiamo visto poco fa, ad esempio, la parola razza. La parola razza di fatto è una gabbia linguistica per identificare delle condizioni di subalternità, perché la usano e definiscono la razza nera, bianca, rossa, gialla, chi ha lo strumento del potere per usare quella formazione collettiva immaginale, come l'ha chiamata la Bottici, per sottomettere le persone. Ecco, è questa una cosa che fanno sempre tutti i gruppi subalterni quando cercano di raggiungere una maggiore libertà, e di cominciare a ridefinirsi, a ridefinire i nomi con cui essere chiamati, i nomi con cui chiamare se stessi. Ecco, questo è molto importante. E se ci pensi bene, lo fanno, come dire, anche i gruppi clandestini, ma lo fanno perfino, lo facevano anticamente già i frati quando entravano in convento, che si davano un nuovo nome per indicare, come dire, uno status diverso, una nuova nascita, no? In una nuova condizione. Cioè, darsi un nome e dare dei nomi a se stessi, al proprio gruppo, significa appropriarsi di un potere, no? E non va dimenticato, no? Che quando nella tradizione biblica, durante appunto il racconto della Genesi, Dio dà il potere all'uomo, gli dà il potere di dare i nomi a tutti gli animali. Cioè dare i nomi, no? Denominare è il potere, perché con i nomi si incastrano le persone in schemi mentali che sono i nostri e non quelli degli altri che sono nominati, no? E lo facciamo anche involontariamente e inconsciamente con i bambini, con le bambine, con i figli, quando gli diamo dei nomignoli che non devono essere necessariamente negativi, ma li incastriamo tra virgolette in qualcosa che non sono loro, cioè che loro non danno a se stessi e che forse poi li condiziona, no? Ha compiuto in qualche modo un atto di liberazione, rifiutando a un certo punto di essere chiamato Checco dai cugini, perché tutti da piccino lo chiamavano Checco, non sono più Checco, sono Francesco, no? Si è rinominato con un nome che gli avevamo dato noi, però si è rinominato. Però ecco, spesso anche quando le persone cambiano genere ci scelgono anche un altro nome, quindi è molto importante capire quando i nomi, da dove vengono i nomi, chi li ha dati, questi nomi. E questo nome queer, sì, all'inizio viene dato a determinate categorie di persone per indicare una posizione di subalternità e in maniera dispregiativa, e in realtà viene risemantizzato, cioè gli viene cambiato il senso, per indicare invece un elemento di maggiore inclusione. L'inclusione paradossalmente anche di chi aveva dato quel nome in maniera dispregiativa, perché di fatto dentro la categoria queer possono rientrare anche gli eterosessuali se sono disposti a cambiare, come dire, la loro immagine del maschio, dell'eterosessualità e tutto il resto in questa concezione transindividuale. Però Anna, se adesso me lo permetti, vediamo l'ultimo, le ultime pagine, insomma, che voglio leggere poi.
Certo che
ma
sì.
Se vogliamo possiamo continuare nelle prossime puntate a leggere ancora questo librino, perché è molto divertente, c'è un sacco di spunti interessanti, quindi possiamo tranquillamente continuare ancora per un'altra puntata o altre due puntate, insomma sono una decina di capitoli, ma tutti molto densi. Veniamo a questo capitolino che si intitola Per un'ecologia transindividuale. Abbiamo visto il concetto di transindividuale applicato alla donna nella scorsa puntata, e ora vediamo invece il concetto di ecologia transindividuale, che già leggendo il precedente capitolo avevamo visto come fossero profondamente connessi. Ricordi, dice la Botti, recupero le parole, era uno dei vantaggi lessicali che sorgevano da questo concetto. Diceva, in un'ontologia transindividuale l'ambiente non sussiste come separato dai nostri corpi, piuttosto l'ambiente siamo noi, per cui ciò che ci sta attorno diventa un elemento costitutivo della nostra individualità. Allora inizia questo capitoletto intitolato Per un'ecologia transindividuale dicendo: all'interno di questa filosofia transindividuale ogni essere vivente, non solo l'essere umano, è dotato della capacità di modificare ed essere modificato, di affettare ed essere affettato. Attenzione, non vuol dire tagliare affette. Affettare ed essere affettato sono due termini che derivano, come dire, dalla tradizione filosofica medievale, dal afficere, che vuol dire in qualche modo essere modificati essenzialmente, quindi è una ripetizione. Però questo libro è tradotto dall'inglese e affectivity in affezione in inglese ha un significato diverso, ecco, da affetare, essere affettato, insomma, non ha niente a che fare con le fette, ma appunto con
sì, è meno sanguinolento, dai.
È meno sanguinolento, infatti. Ed è così facendo che cerca di perseverare nel prossimo anno. La nozione di affettare, afficere, è centrale qui, perché l'ecologia non è altro che coaffezione, ecco. La traduttrice, che come ho detto conosco, quindi stimo, ha dovuto, come dire, piegarsi ad un uso un po' ambiguo di questi termini, perché voleva utilizzare questo termine chiave per Chiara Botti, cioè co-affectivity, co-affezione, che vuol dire che ci co-originiamo, cioè ci originiamo insieme, ci formiamo insieme, ci modifichiamo insieme agli altri. Mentre il pensiero ecologico è il pensiero della coaffezione come co-originazione, no? Quindi coaffezione e co-originazione hanno una dimensione, è un modo per descrivere la dimensione ecologica, cioè dell'ambiente. L'ambiente non è qualcosa che ci sta attorno, non è qualcosa, come dire, siamo noi. No? Siamo l'insieme di noi con le altre persone, con le altre cose, con gli altri esseri viventi. No? Quindi non è una cornice l'ambiente, non è un cerchio che ci circonda, è un insieme di quello che siamo noi, quindi una coaffezione, è una interdipendenza che ci modifica, è una co-originazione, cioè tutti deriviamo, ci originiamo da questo stesso insieme. Questa mossa ci consente di evitare l'ecologia generi un organicismo onnicomprensivo, in cui il tutto determina le sue parti, è quello che dicevo, cioè l'ecologia, l'ambiente, non è, come dire, un grande essere vivente, il mondo, la natura, che sono immagini non diverse da quella di persona come sostanza, no? Che sta lì in maniera statica, la natura, o il divino, o l'universo, non è quello. La natura, bisogna, come dire, anche lì risemantizzare quel concetto per intendere come l'insieme di tutte le persone, di tutte le cose viventi, di tutte le cose in genere, che sono quelle cose che chiamiamo normalmente naturali. Quindi non inventare, come dire, una categoria più ampia che le racchiuda tutti, ma semplicemente considerarci noi stessi natura. Quindi, così come l'anarchismo, no? Era la rinuncia a un potere ordinatore individuato nello Stato, così anche l'anarchismo in senso ecologico è rinunciare a queste categorie sovradimensionate e di fatto fittizie, che sono la natura, l'ambiente, come qualcosa che in realtà non ci appartiene, ma siamo noi, appunto, l'ambiente e la natura. Per cui l'anarcafemminismo si configura come riflessione sulla ecoaffezione, ossia sulla capacità di modificare ed essere modificati, che caratterizza ogni essere, sì, ogni singolo essere, incluso questo sasso che tengo nella mano e che cerca di persistere nel suo essere attraverso i legami chimici che lo compongono. No? Questi legami chimici che compongono il sasso compongono anche me, e questa dimensione che avevamo visto infraindividuale. La nozione di affezione è dunque fondamentale per una politica della rinaturalizzazione, per una politica che riconduca la natura al centro del pensiero e dell'azione politica, ma non in quanto natura con la N maiuscola, ossia con la natura che proprio nel momento in cui viene messa sul piedistallo, separata dal nostro comune essere, viene anch'essa resa sadicamente sfruttabile, che poi è una cosa che succede anche appunto alla natura. Un approccio anarca-femminista all'ecologia è un approccio senza la natura, con la N maiuscola, nella sua forma alienata, ma attraverso la natura, quando la si intenda nell'accezione di un'unica ed infinita sostanza transindividuale. Ecco, questo è il modo di ripensare la natura, no? Quel processo che diceva nel precedente capitolo di ripensare le immagini collettive come sesso, classe, razza e ora natura. La natura non è qualcosa, come dire, che ci sta sopra, estranea a noi, ma la natura siamo noi. Noi siamo, ma non siamo parte della natura, perché ci farebbe ricadere nell'errore di portarla sul piedistallo e quindi renderla anche sfruttabile, fra l'altro, cioè distante e diversa da noi. Ma noi siamo realmente la natura, cioè siamo pezzi. Siamo tanti pezzi insieme che facciamo la natura, il naturale, se vogliamo dirlo in una maniera più semplice. La filosofia del transindividuale ci consente di mantenere e percepire le distinzioni tra diverse individualità, senza attribuire ad alcuna di esse una forma di superiorità ontologica. Anche le pietre, e non solo i cani, i gatti o qualsiasi altro candidato del nostro sciovinismo animale, cioè sfruttamento animale, sono in qualche misura animate. Ripete che anche le pietre sono animate. Allora, qui io ci vedo da Carrarese, come dire, anzi da Carrarino, perché è il nome che noi Carraresi diamo a noi stessi, Carrarino, come la Bottici, un richiamo allo sfruttamento delle nostre montagne, martoriate, distrutte continuamente dall'escavazione selvaggia del marmo. E quindi questo suo ripetere in più pagine che anche le pietre hanno un'anima, per me risuona in una maniera diversa, e credo anche per lei, perché lei è di questa terra, che nelle persone, diciamo, non abituate a questo contesto ambientale che è questa zona del nord della Toscana. E questo, anche le pietre sono in qualche misura animate, e questo in ragione della capacità di modificati, che connette atomi e particelle elementari gli uni con gli altri. È chiaro questo discorso, Anna? Sì? Questa
Sì, è un
idea.
discorso chiaro, abbastanza profondo, non semplicissimo, chiaro però,
No,
chiaro.
però sì, è una sfida teorica, ma questi sono, come ho detto, come ho premesso, sicuramente i capitoli più teorici di questo breve libretto. E leggiamo anche questo che è molto bello. Se ogni essere è un'espressione della medesima infinita ed unica sostanza, e quindi partecipe della ecoaffezione, lo scrive così, nel senso che eco in senso di ambiente, cioè dell'affezione ambientale, ma anche della coaffezione, cioè che tutti ci modifichiamo reciprocamente, globale insieme alle gerarchie ontologiche, allora pure i confini che separano uomo e donna, uomo e animale, animale e piante, vita e non vita, diventano porosi. Ecco, questi confini sono confini nella nostra testa. Se ci pensiamo veramente interdipendenti e interrelati in questo senso. Questo modo di pensare è tipico anche della prospettiva buddista, a dire il vero. Ecco, in questo la Bodhicitta non è originalissima. Cioè, i buddisti pensano effettivamente, realmente, la realtà, il mondo, come un sistema di interdipendenze in cui siamo reciprocamente creatori uno dell'altro, a qualsiasi livello, compreso le cose anche non viventi, che consideriamo non viventi. Non c'è posto in questa visione per l'idea di una grande catena dell'essere che ha dominato gran parte della metafisica occidentale, ossia quel presupposto da molti condiviso per cui esisterebbe una scala natura, cioè una scala della natura che pone l'uomo al di sopra della donna, al di sopra dello schiavo, al di sopra dell'animale, al di sopra del vegetale, al di sopra della materia inanimata. Ecco, questa è la tradizionale gerarchia, no? Non c'è niente di scandaloso in questo, l'accettiamo. Se ora, come dire, siamo un po' meno disposti ad accettare, per fortuna, che l'uomo sta sopra la donna, però non mettiamo in dubbio che, come dire, che uomo e donna stiano sopra gli animali, se non, a meno che non diventiamo antispecisti, vegetariani o vegani, e che gli animali stiano sopra i vegetali, questo va a detrimento anche dei vegetariani, dei vegetali e dei vegani, e che i vegetali stiano sopra la materia inanimata, cioè i sassi, i tanto cari sassi a noi carraresi. E questo è effettivamente, come dire, è una forma mentale che abbiamo un po' tutti, a cui siamo abituati fin da piccoli e che accettiamo senza mettere in discussione. Ecco, un'ecologia transindividuale è una forma di ecologia al di là dei confini e che quindi cessa di guardare i rifiuti della produzione industriale come esterni alla natura stessa, per percepirli invece come esseri animati. Perfino i rifiuti sono, come dire, parte di questo sistema di relazione, no? E non sono più rifiuti, qualcosa che buttiamo fuori, ma sono parti, come dire, di una dinamica che riguarda tutti. Un'ecologia, dunque, in cui il carburante che muove le nostre macchine può essere compreso come il residuo di dinosauri del passato, quello è, mentre le molecole che inaliamo o ingobbiamo ogni istante si rivelano parti costitutive del nostro stesso essere. È questa, no? E come la definisce? L'ecologia transindividuale è una forma di ecologia queer, con quel termine, secondo quell'accezione che abbiamo definito prima, che mette cioè in questione le gerarchie ed il presupposto di confini netti tra le diverse individualità. È una bellissima immagine di questa ecologia queer. Nel senso, se veramente ci pensiamo persone in continua mutazione, in continua trasformazione, e quindi, come dire, rendiamo più porosi, scusate, più porosi i confini della nostra identità, allora, come dire, ci spostiamo in questa idea della realtà, questa immagine del treno che ho utilizzato la volta scorsa, all'inizio di questa puntata. Siamo in viaggio, ci pensiamo così in viaggio, in un mondo in continua trasformazione, noi stessi in continua trasformazione, e capiamo che questa continua trasformazione è coorigenata, come dice in queste pagine, dalla relazione con gli altri. Allora, di fatto, i confini che ci separano dagli altri, che in qualche modo escludono gli altri, perché poi, come dire, da una parte rafforzano la nostra identità, ma ogni volta che rafforziamo la nostra identità, la rafforziamo a discapito di quella degli altri, escludendoli in qualche modo dal considerarci noi. Ecco, in quel momento lì invece se ci apriamo, mettiamola così, se ci rendiamo più porosi, più permeabili all'interdipendenza con gli altri, di fatto poi ideologicamente ci poniamo in una condizione sempre più cooperativa, perché poi la direzione dell'anarca-femminismo è quello, andare verso la cooperazione, una interrelazione non solo dovuta, anche voluta. Ecco, se ci pensiamo così, allora cadono i confini e anche il nostro rapporto con l'ecosistema diventa diverso, perché non pensiamo più l'ecosistema, la natura, come qualcosa che ci sovrasta e spesso anche un po' ostile, ma come una realtà che ci appartiene, non di cui siamo parte, ma che costituiamo. No? Che costituiamo come parti attive di questo sistema, tutti, dagli esseri viventi alle piante, ai sassi. Quindi la definisce una teoria queer, un'ecologia queer, cioè una ecologia senza confini. C'è tempo per leggere ancora un'ultima cosa, Anna?
Ma
Ora dimmi.
ci stiamo avvicinando pericolosamente ai 60 minuti. Però dai, sì, certo che c'è tempo, c'è spazio, certo.
Allora, leggiamo come conclude questo capitoletto. Quanto detto ci conduce quindi alla domanda: com'è possibile riformulare una critica dei confini che non collassi in un groviglio cieco in cui le distinzioni scompaiono e tutto sembra a disposizione di tutti per essere afferrato, penetrato e violato? Oh, qui è molto interessante questa domanda, perché è un po' il problema che avevamo detto rispetto all'anarchismo. Se tolgo ogni principio d'ordine, non è che si scivola in una guerra di tutti contro tutti. Cioè, qual è il nuovo principio d'ordine che dobbiamo ricostituire? Ora, se abbiamo, come dire, se abbiamo, se chi ci ascolta ha seguito il discorso che faccio ormai da un po' di puntate, beh, la soluzione è di passare dal competitivo al cooperativo. Io lo dico così, la Bottici lo dice in una maniera leggermente diversa, ma il senso in fondo è quello, no? Questa idea nuova dell'ambiente, così come delle gestioni di rapporti sociali senza potere, non diventano una guerra di tutti contro tutti, allora anche queste relazioni che abbiamo tra esseri viventi e non viventi di vario tipo, come possono non diventare una sorta di darwinismo sociale dove tutti sopraffanno gli altri, no? Dove tutti mangiano gli altri, distruggono gli altri, che poi è quello che normalmente succede in natura. Allora lei prova a leggerla così. La nozione di transindividualità chiarisce che sottolineare l'inter, la sovra e persino l'infradipendenza di ogni essere vivente non implica abbandonare individualità e distinzione. Cioè, rimaniamo nei nostri confini, è che i nostri confini sono un pochino più morbidi, no? Implica piuttosto concepire ogni individualità come una transindividualità, come risultato del processo del modificare e dell'essere modificato, che si svolge su molteplici livelli e che si individualizza, per così dire, in singole formazioni concrete in diversi luoghi e tempi. Si tratta di un'ontologia sociale che ci permette di percepire cosa accade al di là della soglia della pelle degli altri, ma anche di un'ontologia, cioè di una filosofia dell'essere, che ci invita a non violare quella soglia a meno di essere invitati a farlo. Come dire, è trovare la giusta distanza. Se si vede che la Bottici, abitando a New York, usa a prendere i treni regionali italiani. Perché l'immagine del pendolarismo italiano è perfetta. Siamo su un treno affollato, in movimento, no? Prendiamo questa immagine. Il paesaggio cambia con noi, noi cambiamo con il viaggio ci trasforma e non è che perdiamo il nostro posto dentro il treno, il nostro posto ce l'abbiamo, però ecco, questo posto è vincolato, è interdipendente con quello dell'altro. E quindi mantenere l'identità in questa immagine molto bella vuol dire percepire cosa accade al di là della soglia della pelle degli altri, ma anche, no, non violare quella soglia a meno di essere invitati a farlo. E quindi anche rispetto, cioè non prendo il posto dell'altro, non gli occupo il posto, non gli butto via il cappello che ha messo per occuparlo per sedermici io, no? Vuol dire essere consapevoli che sono interdipendente, che quello che faccio riguarda anche l'altro, che quello che l'altro fa riguarda anche me. Però non vuol dire necessariamente, come dire, sopraffarlo, mangiarlo e in qualche modo distruggerlo o togliergli la libertà. Significa ritrovare un nuovo equilibrio, e poi si capirà nei capitoli successivi, che è di tipo cooperativo, no? Spostarci in quest'altra dimensione culturale e sociale.
Cioè
Mi
vuol
sembra una
dire
proposta.
non allontanare, non buttare via il cappello che lui ha messo sul sedile a lui vicino, ma invitarlo a rimuoverlo.
Sì, trovare, ecco, forme di collaborazione che non implicano la necessità di chiamare per forza il capotreno, il controllore, per per farlo scendere perché non ha biglietto, ma trovare il modo, come dire, di sostituire l'idea di un principio ordinatore esterno con un principio ordinatore interno alle nostre relazioni, che non sia conflittuale.
Ma sai, sarà che adesso questo capotreno che tu hai nominato, che mi fa venire in mente un fatto di cronaca di questi giorni, che è quello nei quali probabilmente la nostra Chiara non è abituata neanche adesso, ma è quello delle persone che passano i controlli anziché obliterare il proprio biglietto, si accodano, si appiccicano, si attaccano alle persone, sì, che le precedono. E questo è un fatto di cronaca di questi giorni, di un ragazzo che si è, quando ha compreso che c'era una donna dietro di lui che stava per effettuare questa manovra, si è bloccato, si è fermato. E lì allora tutta poi una serie di giudizi dicendo: ma tu non puoi sapere se quella persona magari è in difficoltà e non aveva i soldi per pagare il biglietto, e allora altri no, però se queste sono le regole, cioè qui vabbè, sto andando in altro terreno, ma è come no, dire, no? Cioè,
ho un caso analogo vissuto sulla mia stessa pelle.
Wow. Tu eri quello dietro o quello con il biglietto?
No, ero quello salito su un treno regionale svedese, quindi sto parlando della Svezia, in cui io feci il biglietto, la persona che era con me fece il biglietto, ma gran parte delle persone che mi stava intorno non aveva fatto il biglietto. Al che io gli chiesi: ma perché nessuno fa il biglietto su questo treno e io l'ho fatto? E mi sentivo un po', come dire, il fesso, come noi ragioniamo italiani. E questo amico svedese mi spiegò questo, disse: guarda, fino a qualche decennio fa i trasporti qua in Svezia pubblici erano tutti gratuiti per tutti, poi abbiamo iniziato a privatizzarli e ora si deve pagare il biglietto, è la regola di pagare il biglietto. Allora, qui il pagare il biglietto è una forma di tassazione indiretta, e che le forme, come dire, per...
Aspetta,
statuto,
Marco, perdona, ma ti abbiamo, sì, Marco, ti abbiamo perso. È una forma
di tassazione indiretta,
poi?
Non diretta, indiretta. Le forme di tassazione indiretta sono inique per principio, perché non tassano tutti allo stesso modo. Cioè, nel tassare tutti allo stesso modo, non lo tassano in realtà allo stesso modo, perché come una multa per eccesso di velocità, non è per tutti uguale, anche se è per tutti uguale, perché se fosse in percentuale al reddito di ciascuno, allora avrebbe, come dire, l'incidenza giusta su ognuno, perché ognuno, come dire, gli viene tolto, viene danneggiato allo stesso modo. Ecco, le forme di tassazione indiretta, mi spiegava questo amico svedese, sono ingiuste per principio, perché, come dire, affettano, non nel senso che tagliano affette, anche se un po' così, affettano, per usare il termine dei robotici, le persone in maniera diversa, cioè le modificano in maniera diversa. A chi ha meno tolgono di più. Questo succede, no? Quindi un biglietto che ha una cifra fissa, in realtà per una persona che ha meno pesa di più, e una persona che ha di più pesa di meno. E quindi gli svedesi, in maniera serena e cooperativa, non so se ovunque, ma almeno dove ero io in quella zona lì sì, perché l'ho visto sotto i miei occhi, accettano che chi può paga il biglietto e chi non può, cioè chi gli pesa di meno, non lo paga. Ma questo anche i controllori.
Ode al dubbio.
Che mi sembra un gesto civilissimo. No? Mm. È vero, come dire, che noi italiani siamo bravissimi a prendere di più nei buffet e a mettere di meno nelle cassette dell'elemosina.
No, però vabbè, aspetta, adesso non è che devo difendere gli italiani, perché insomma non è questo, però... cioè mi piacerebbe approfondire questa cosa, se ci fosse la possibilità, e dire: ok, allora, se soltanto voi avete pagato il biglietto, se non altro perché non eravate informati e consapevoli di quello che è la logica che determina il pagamento, il mancato pagamento.
Non eravamo gli unici, però io avevo notato che io l'avevo pagato il biglietto, questo mio amico l'aveva pagato, e che alcune persone, mettiamola così, presenti sul treno non avevano pagato il biglietto. No? Mm. Alcuni mi ha spiegato, vabbè, hanno l'abbonamento, non serve che lo fanno vedere, ma alcuni proprio non lo pagano il biglietto e nessuno si indigna se qualcuno viaggia non pagando il biglietto, perché appunto è una forma di tassazione indiretta, cioè pesa in maniera iniqua e diversa sulle persone, perché le tasse devono essere proporzionate alla ricchezza e ai bisogni delle persone, no? Quindi ognuno deve pesare allo stesso modo. Se io sono ricco, ma questo lo dice anche la nostra Costituzione, ci mancherebbe. Se io sono molto ricco, devo dare di più, se sono, come dire, più povero, devo dare di meno, cioè deve pesare di meno quello che pago come tasse. Questo lo dice anche la nostra Costituzione, quindi non è che sto della.
Marco, ogni tanto ti perdo completamente.
Sì, no, ma perché ho una chiamata che mi arriva, ho
Ah,
un
ecco.
appuntamento telefonico che mi
Bene,
arriva, no,
allora,
scusate.
ti lasciamo al tuo appuntamento telefonico e alla patrimoniale che sicuramente dovrai pagare essendo tu una persona possidente e quindi
Ma io sono un
giustamente.
dipendente pubblico,
E
quindi.
quindi come tale devi pagare perché è giusto che sia
Cioè, no.
così.
Mi entrano e mi escono,
Sì,
me
ti
la
entrano
tolgono e
e ti
mi entrano.
escono molto bene.
Tengono
Detengono
loro.
altri tuoi averi. E che dire, grazie di nuovo. Ci ritroviamo la prossima settimana.
Va bene.
Proseguiremo con questo percorso, vediamo che succede. Nel frattempo, adesso cercherò di capire meglio questo meccanismo svedese perché sarà che sono
Ma
nata
che
il
non era
giorno di San
l'oggetto?
Tommaso. No, non era l'oggetto, però, sai, è una deriva, ma noi viviamo di derive, eh? Non è che dobbiamo per forza, lo sappiamo bene. Grazie Marco Matteoli da quel di Carrara e grazie, ci ritroviamo la prossima settimana. E noi, caro pubblico, vicini e lontani, ci lasciamo con un brano scelto sempre dal nostro Marco Matteoli. Ciao Marco.
Sì,
È un...
è un omaggio alla transindividualità e al processo, questo brano musicale l'ho scelto per quello.
Ecco, capito? Vuoi anche dire che brano è?
Tutto cambia, cantato nella versione italiana da Ginevra De Marco, così ho fatto anche il DJ.
Che casualmente da dove arriva questa signora? Di che regionalità è? Mettiamola così, perché non è nazionalità.
Ginevra
Sì?
Di Marco, non la conosco, non so di dov'è, è toscana, non mi
Ah no,
sembra.
non lo so, non lo
È
so. No, mi meraviglia che non sia una scelta toscana, però va bene, potrebbe darsi. Sai che è nata a Firenze?
Allora è toscana.
Vedi? Vabbè, ma non avevamo dubbi in proposito. Grazie. Ciao Marco, ti lasciamo la tua chiamata. Ciao.
Va bene, buona serata. Salve
Ciao ciao.
a tutti.
Cambia, cambia, todo cambia. fa verde in primavera, cambia il manto di ogni fiera e i capelli dell'anziano, tutto cambia mano a mano e che anche io cambi non è strano. Cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia, ma non cambia mai il mio amore che mi sente da lontano. Ricordo nel dolore della terra e della gente, ciò che è già cambiato ieri cambierà domani ancora, e se tutto il mondo cambia, che anch'io cambi non è strano. Cambia, tutto cambia.